Buon Kiwi.
Buon Kiwi.
Io sono Chiara Bis.
E io sono Chiara 1.
Allora, in questi giorni, probabilmente adesso è passata qualche settimana in più, perché ovviamente è tempo che guardiamo, registriamo, eccetera. Però una delle serie più discusse del momento è, e lo saprete tutti, Squid Game, uscita da poco su Netflix, e una serie sudcoreana che quindi ha fatto molto parlare anche per quello. Chi se lo sarebbe mai aspettato che una serie sudcoreana diventasse una delle più viste di sempre, più discusse di sempre di Netflix? Ma insomma, questo forse è una delle cose belle della piattaforma.
Della vita.
Esatto, della vita, celebriamola per queste bellezze. E a parte questo, ovviamente anche noi l'abbiamo guardata, non potevamo esimerci. E quindi dopo la sigla ve ne parliamo.
Partiamo dal presupposto che questa recensione doveva essere gestita da Chiara Bis e io avrei dovuto guardare solo il primo episodio giusto per dare il mio contributo. E invece è finita, che la recensione è diventata di tutte e due e basta. Potete immaginare il perché.
Ok, quindi piccola introduzione alla serie. Come vi abbiamo detto prima, è sudcoreana. Lo scrittore, sceneggiatore, direttore è Hwang Dong-hyuk. Tra l'altro, da quello che ho capito, lui l'aveva scritta già nel lontano 2008-2009 questa serie. Sì. E poi però ha faticato molto a trovare qualcuno che effettivamente lo supportasse e la producesse. Infatti si parlava anche di un periodo di grande difficoltà, eccetera, eccetera. Arriva poi Netflix nel 2019, inizia a produrla e quindi esce poi sulla piattaforma il 17 settembre 2021. Lui comunque è un regista, aveva già fatto altro, però principalmente lungometraggi. Penso che sia la prima serie a cui ha lavorato. Altro non direi tanto altro, nel senso che sicuramente non era partita, penso che sia normale non riuscire a prevederlo, non erano partiti con l'intento di attirare tutta questa attenzione e che scatenasse, che diventasse questo successo, assolutamente. Quindi anche a livello di interpreti ovviamente c'è qualcuno un po' più famoso, altri invece erano alla prima esperienza. Addirittura se cercate su Wikipedia la maggior parte non hanno neanche una loro pagina, ma cioè ci sta, alla fine è un altro mondo, tra virgolette. Non mi sento neanche di citare tanti nomi perché appunto farei nomi che non saprei collegarvi ad altre cose. Ma e sì, che onestamente io riconoscerei leggendoli, quindi speriamo che però si facciano strada, ecco, quello sicuramente a tutti ha aperto milioni di porte, credo.
Già, ma poi fa ridere come già Netflix in generale lo faccia, cioè renda famose persone anche appunto americane, che nessuno conosce. Però anche in questo caso alcuni interpreti, cioè, appunto, non avevano neanche mai fatto niente, prima esperienza, e adesso sono la crush assoluta di tutto il mondo.
Esatto. Deve essere strano, come
passaggio. Sì, molto.
Però io direi direttamente di dire due cosine sulla trama, perché poi secondo me tra l'analisi del fenomeno generale, una roba e l'altra, anche questa volta arriveremo
andremo
a un'ora di recensione. Esatto.
No, iniziamo subito con la trama.
Ovviamente anche qua non facciamo spoiler per ora, poi visto che l'abbiamo guardata tutte e due, probabilmente verso la fine della recensione spoilereremo anche qualcosina, però vi avvertiamo sempre.
Allora, come anticipato prima, la trama si svolge in Corea del Sud. Il nostro protagonista principale è un uomo divorziato che vive con sua madre ed è sommerso praticamente dai debiti, non solo in banca ma proprio da strozzini, e ha una figlia di circa 10 anni che ovviamente non vive con lui perché vive con la madre e col suo nuovo compagno. Per fare fronte a questi debiti lui, diciamo che arriva anche a rinunciare al proprio corpo praticamente, quindi accetta, se non riuscirà a trovare i soldi, di dare via reni, occhi, una roba impressionante. Arriva, diciamo, la sua ancora di salvezza mentre sta aspettando la metropolitana, perché un uomo gli propone di giocare a un vecchio gioco che si faceva da bambini e gli dice che ogni volta che lui perderà prenderà uno schiaffo, mentre se invece vince avrà un premio in denaro abbastanza cospicuo, mettiamola così. E da qui lui vince una volta dopo milioni di tentativi.
Milioni di schiaffi.
Fa ridere come giochino molto sul condizionamento. Mi ha fatto, sì, cioè appunto sul fatto che ancora prima che parta lo schiaffo lui sia pronto a riceverlo, e anche nei giochi successivi poi ci sarà questa cosa. E gli dice che se vuole vincere di più dovrà partecipare a un gioco, e insomma lui ovviamente decide di partecipare e si ritrova con altre 455 persone tutte indebitate fino al collo, se non di più. Tutti vogliono partecipare a questo gioco per vincere il montepremi che per ora è ancora ignoto. Ovviamente ovviamente, come potrete immaginare, tutto questo si tramuta in una gigantesca battle royale, praticamente, perché i giocatori, ovviamente, se vincono, vivono, se perdono, muoiono, e giocheranno a tutti dei giochi che in Corea sono giochi di infanzia, quelli che magari facevamo, cioè, non quelli che facevamo noi, però vi ricorderete un 2-3 stella, campana, queste cose qua, appunto, che facevamo noi da bambini. E quindi da qui poi andiamo avanti in tutti i diversi giochi, in tutte le diverse alleanze, conoscenze, gente che si conosce, che prima non si conosceva, qualche vecchia faccia. Insomma, la storia alla fine si articola sul proviamo a sopravvivere, essenzialmente, già, e non morire giocando a 1, 2, 3 stella. Questa è la
cosa.
Sì,
c'è anche da dire che comunque è sempre chiarissimo il fatto che gli viene lasciata in qualche modo sempre scelta. Cioè, arriveremo a capire che veramente è stata solo una scelta loro di partecipare, ma soprattutto anche dopo aver capito come effettivamente è il gioco, di continuare, ecco.
È vero, gioca molto sull'aspetto democratico e sulla possibilità di scelta delle persone in quanto masse.
Sì, diciamo che appunto i protagonisti non vengono assolutamente raffigurati semplicemente come vittime, ecco.
No, no, assolutamente.
Allora, io partirei dal perché ha avuto successo, non come fenomeno, ma dico proprio la serie come contenuto, cioè quali sono i punti forti che effettivamente ti fanno scegliere di guardarla prima di tutto e poi appunto continuarla e non abbandonarla.
No, è interessante secondo me come, diversamente da alcune altre serie appunto targate Netflix, qui ovviamente non c'era nessun appiglio, nessun attore, nessuna attrice, regista, controregista, scrittore, neanche un fumetto, per dire, o un libro da cui fosse tratto. Quindi è proprio un'idea originale con interpreti che il 99% di noi, se non di più, non aveva mai visto. Secondo me è stato semplicemente, come spesso accade, qualcuno che ha iniziato a guardarla per caso quando è uscita, perché comunque adesso, rispetto a quando stiamo registrando, è passato già un mese quasi, e anche quando uscirà l'episodio più o meno, già, da quando è uscita. Quindi qualcuno probabilmente ha iniziato a guardarla perché la trama era intrigante e pian piano si è sparsa la voce anche e soprattutto, secondo me, grazie ai social. Diventando virale per questo, molta più gente ha iniziato a guardarla, come alla fine abbiamo fatto noi.
Sì, secondo me da questo punto di vista si sottovaluta, o meglio, non viene tanto tenuto in considerazione l'estetica. Perché secondo me è fondamentale nel momento in cui tutto inizia ad avere successo, come dicevi tu, non perché si conosce già qualcosa, ma per un passaparola che inizia positivamente, ecco.
Sì.
Quindi sia l'estetica della serie in generale, sia l'estetica dei personaggi, che sicuramente ha colpito, perché appunto puoi fare una mini recensione, ma sappiamo che alla fine quello che ha più effetto sono le immagini. Sicuramente questa serie ha un'estetica molto molto particolare.
Sì, è vero.
È sempre funzionale a quello che si sta mostrando, non è che ha scene esteticamente particolari o ricercate semplicemente perché volevano metterle lì e fare qualcosa di strano. No, strana può essere la trama a tratti, però quello che ci viene mostrato è sempre funzionale, coerente e senza sviare il discorso. Quindi secondo me hanno veramente fatto una grande ricerca, però senza renderla una cosa appunto per pochi, tra virgolette, difficile da capire. E quello sicuramente è uno dei punti forse principali e che colpisce per primo, soprattutto da quando entrano poi nel gioco, diciamo così, che si troveranno tutti questi scenari, stanze dove vanno a giocare, molto molto particolari.
È vero. No, ma poi secondo me anche in prima battuta, nel momento in cui tu vedi proprio il banner, il fatto che vedi che sia un gioco praticamente mortale, perché mi sembra che lo dicano nella trama.
Esatto, un survival, diciamo.
Esatto, però che comunque la copertina mi sembra sia colorata, non sia troppo cupa, cioè già quello secondo me ti spinge un pochino. Ci mette un pochino a carburare nel primo episodio, ma anche dopo sono rari i momenti in cui è proprio tutto cupo, grigio, triste. Anche questo secondo me crea un po' di contrasto che ti permette di andare avanti abbastanza tranquillamente.
No, poi anche comunque la scelta veramente delle tute, degli assistenti, dei guardie, diciamo così.
Sì, il fatto che anche loro sono rosa, le tute sono blu, cioè anche quello crea quel mix di colori un po' brioso che dici ok, va bene.
E quella sicuramente è la prima cosa che ha colpito. Poi appunto, come dicevi tu, sicuramente la trama è interessante, diversa dal solito, sì, secondo me è strano come cosa, perché appunto sembra che pian piano la Sud Corea, giustamente, i loro prodotti si stiano ritagliando sempre più spazio, comunque anche a livello europeo, americano, occidentale, diciamo così.
Sì.
E quindi sicuramente per chi conosceva già poco anche quella cultura, però forse per alcune cose non la trova così. Cioè, onestamente, a me è piaciuta la serie, però non ne sono rimasta così estasiata da continuare a parlarne o da dire è un 10 su 10.
No,
per me,
no.
Anzi, non era neanche una serie da binge watching. Cioè, io l'ho guardata velocemente. Sì, in alcuni episodi mi veniva più facile andare avanti, diciamo. In altri meno, l'ho guardata così velocemente, più che altro perché appunto tutti ne stavano parlando per fare questa recensione e così via. Però io personalmente non mi sono sentita così fortemente attratta. Può essere sicuramente anche non solo interessante come tipo di intrattenimento, ma anche appunto come avvicinarsi a un'altra cultura, ecco, e forse
sì.
Io l'ho vista più così, ecco. Sicuramente però per la maggior parte delle persone non è così, perché si è avuto tutto questo successo, perché alla gente piace semplicemente vederla e comunque mantiene alta l'attenzione, quello sicuramente.
Io mi riallaccio molto a quello che hai detto tu, nel senso mm-hmm. che soprattutto all'inizio bisogna andare un po' con la forza di volontà, secondo me, per andare avanti. Perché i primi episodi, a parte essere lunghi, sono anche abbastanza lenti. Vuoi per una cosa, vuoi per l'altra. Arrivando agli ultimi tre, forse, si carbura proprio. Cioè, nel senso, si va avanti perché si vuole andare avanti.
Sì.
Ma ho notato che da metà in avanti Netflix ha iniziato a usare la sua tecnica, che prima non la usava. Ovvero il lasciare le cose a metà, ovviamente, proprio alla fine.
Mm-hmm.
Quindi lasciare quel qualcosa che ti dica, no, cavolo, ma devo andare avanti. Mentre invece nei primi episodi avevi sempre uno stacco abbastanza netto.
Sì.
Ho notato questa cosa qua, non so se sia voluta o meno, l'ho trovata un po' particolare, però è quello anche insieme al fatto che ovviamente la trama si fa molto più frenetica per quanto lo fosse magari anche già un pochino prima, e quello ti spinge secondo me ad andare molto più avanti, però secondo me il più lo fa proprio di nuovo questo schema Netflix che a fine episodio ti lascia le cose in sospeso.
Sì,
infatti
poi...
io a un certo punto ho iniziato un episodio perché interrompevano proprio, ho visto 5 minuti perché volevo vedere come finiva quella cosa e poi ho detto buon
anch'io.
Basta, smetto.
Stessa cosa.
Mi sa che l'abbiamo fatto nello stesso episodio.
Può essere.
Come dici tu, è bella, però non l'ho trovata tutta questa innovazione. Cioè, mi è piaciuta e tutto, però altri prodotti coreani, per quanti pochi io ne abbia visti, secondo me, meritano un pochino di più. Il
mm-hmm.
problema per cui secondo me non hanno fatto così tanta presa, a parte il fatto di essere di qualche anno fa e non di adesso, non sono Netflix, eccetera, e sono film e non serie TV, è il fatto che quelli conservano ancora quella loro cosa tipica coreana del io sono coerente fino alla fine, i miei personaggi sono egoisti, pensano a loro e continueranno a pensare così e continueranno a fare così. Mentre invece qui è palese che il protagonista a un certo punto cambia totalmente
sì.
e inizia a non pensare più a se stesso, ma soprattutto agli altri. E questa cosa, noi l'abbiamo detta poco fa, ma in un'altra recensione, è troppo americana, secondo me. Sì, il prodotto è coreano, ma secondo me si vede che l'hanno voluto fare per forse piacere un pochino di più a un altro tipo di pubblico. Perché anche poi sul finale, lo diremo dopo, secondo me ci hanno giocato abbastanza.
Sì, quello sicuramente. Infatti, onestamente, il finale non mi è piaciuto per niente.
No, zero. Mi fa scendere totalmente tutto il resto.
No, vabbè, diciamo che pian piano, andando avanti, è anche... cioè, è sempre lo stesso discorso delle serie TV. Ci si affeziona ai personaggi, li si conosce un po' di più, anche perché, appunto, la maggior parte sono personaggi legati al gioco, che quindi impariamo a conoscere chi sopravvive pian piano che il gioco va avanti, anche per quanto riguarda il loro background e tutto ciò. Parlando appunto di personaggi e della cultura che impariamo a conoscere, secondo me è molto strano comunque vedere una serie appunto sudcoreana con gli occhi occidentali, perché è veramente sottile il confine tra personaggio scritto in un certo modo perché si sceglie così la trama e personaggio scritto in un certo modo perché quello è il loro background. È veramente strano fare questo paragone. Noi li vediamo e critichiamo alcune scelte perché magari non sono funzionali alla trama o perché li rendono particolari, strani, sbagliati sotto certi punti di vista. Però semplicemente c'è sempre alla base una cultura totalmente diversa e a cui noi appunto forse ci stiamo pian piano avvicinando, ma che, come dicevamo, forse verso il finale richiede poi anche un compromesso. successo per far sì che questo avvenga. Esatto. Abbiamo sicuramente il protagonista che è un personaggio fino a un certo punto almeno immobile, ma in realtà questo forse fino alla fine, nel senso che è vittima sì, ma fino a un certo punto. Sono tutti mostrati come vittime della società da un certo punto di vista ed è il motivo per cui vengono scelti in prima battuta per far parte di questo gioco, per cercare di riscattarsi e soprattutto di guadagnare, strettamente legato ai soldi, alla povertà, nell'ultimo modo che gli è rimasto. Sono talmente disperati come personaggi che l'unico modo che hanno ormai è paragonabile al sacrificare poi la loro vita, perché non c'è più alternativa a parte questo gioco.
Esatto. Sono tutti personaggi che da un certo punto di vista possono apparire come vittime, ma sarebbe sbagliato secondo me soffermarsi solo su questa loro caratteristica. Alla fine chi più chi meno, forse sono due dei personaggi che vediamo, sono tutti fautori del loro destino, cioè scelgono loro, ad esempio il protagonista sceglie lui dopo che magari ha dei soldi, li ha vinti, di continuare a giocarli, di continuare a buttarli, esatto, di continuare a indebitarsi, cioè sono tutte sue scelte di berseli, quindi alla fine appunto sono scelte che fanno loro, è tutto lì il discorso. Non dovrebbero secondo me essere visti solo come vittime e basta, perché come abbiamo detto anche prima sono loro che scelgono di essere lì e come giocare e continuare a giocare.
Sì, poi a livello culturale abbiamo comunque quello che ha fatto successo nel quartiere e ci fanno capire perfettamente che comunque l'istruzione è ancora una cosa molto elitaria e non è più un successo solo individuale, ma è il successo veramente di tutto il quartiere, le aspettative che si creano attorno a ciò. Abbiamo chi è scappato dalla Corea del Nord, anche lì per noi è semplicemente una caratterizzazione come potrebbe essere un'altra, per loro è una questione molto sentita. È difficile scappare, c'è comunque quel senso di sfiducia, non si crea mai veramente fiducia e rimane sempre quel personaggio un po' distaccato e marginato rispetto agli altri. Abbiamo lo straniero, tra virgolette, che si sente sempre inferiore alla situazione, tratta tutti gli altri come se fossero signori, tra virgolette.
Vero.
Quando in realtà la situazione è la stessa per tutti, cioè si trovano lì perché alla fine di tutto tutti hanno bisogno di soldi e sono disposti a morire per averli.
Sì, è vero, il suo forse è il background che è stato approfondito di meno alla fine. Però ci sta, non puoi approfondire tutti allo stesso modo, quindi...
No, infatti. Quello che alla fine emerge è che veramente, come abbiamo già detto in altri episodi, nel loro tipo di contenuti c'è meno questa cosa del raffigurare il protagonista come perfetto, vittima e basta, come dicevamo prima, che cerca, come dire, la sua rivalsa e che alla fine lo ottiene e finisce tutto bene, no? E questo era già però palese sia appunto questa descrizione molto, come dire, borderline del protagonista, sia il fatto che anche la, come dire, scalata di classe, tra virgolette, e la differenza tra povertà e invece chi è benestante sia sempre molto sentita, e secondo me era già palesissimo in Parasite, anche il modo che hanno di affrontare comunque la violenza e di rappresentarla, anche in Old Boy, cioè in realtà appunto per chi ha già visto anche solo qualcosina di sudcoreano, alcune cose sono veramente molto riconoscibili. Però non lo so, non me l'aspettavo questo tipo di successo, è stato paragonato un po' alla Casa di Carta ed è effettivamente vero. Diciamo che sì, quello è sicuramente il bello di Netflix, nel senso che porta veramente anche contenuti non americani ad essere apprezzati e gli dà sicuramente una vetrina importante. Poi il motivo per cui arrivano ad avere successo è sempre diverso.
Esatto. Cioè è un po' una roulette russa.
Speriamo non facciano un remake americano, però...
No, infatti, speriamo di no.
Non avrebbe semplicemente senso per quello che abbiamo appena detto.
No, secondo me alla fine i remake gli americani li fanno se un prodotto va bene ma non benissimo, se vogliono cambiare qualcosa. In questo caso qua il prodotto è andato troppo bene per farci un remake, secondo me. Cioè sarebbe magari tra 10 anni, per carità. Tra 10 anni mi aspetto magari un remake della Casa di Carta o appunto di Squid Game, però adesso come adesso penso e spero di no.
No, c'è stata anche tutta la questione sottotitoli, tra l'altro. Brava. Parlando di diffusione. Fa strano perché per una volta il doppiaggio inglese è arrivato prima di quello italiano. Infatti, almeno al momento quando l'abbiamo guardata noi a inizio ottobre, non c'è ancora quello italiano. Penso che visto il successo ci stiano lavorando. Fatto sta che almeno qui da noi dovevi comunque guardartela o in inglese, però non so quanto senso avesse, ovviamente ognuno poi la scelta, oppure in coreano comunque con i sottotitoli in italiano. Molto interessante come cosa. Fa strano perché in realtà gli inglesi sono quelli che non doppiano mai e quindi quando mai quando mai avrebbero guardato un contenuto in coreano? Infatti, forse questa cosa che il doppiaggio inglese sia arrivato subito ha influito molto sul successo poi. Cioè, hanno potuto guardarsi una cosa coreana già doppiata.
Loro sono comunque proprio, cioè, il limite, nel senso non si adattano mai, eh. È una roba incredibile, mi stanno troppo antipatici. Cioè, ma guardatela in coreano come tutti e basta, no? Loro sono carini, coccolosi, devono guardarla in inglese.
Dico, onestamente, cioè, dato che l'ho vista più perché stava avendo successo che per una cosa proprio, cioè, non è che era comunque una serie che stavo attendendo e che quindi non vedevo l'ora, ma l'avrei vista più per, appunto, vediamo di che si tratta. Probabilmente in questo caso specifico, se ci fosse stato il doppiaggio italiano, anch'io l'avrei scelto, credo.
No, ok, ma perché il senso delle serie, secondo me, è il fatto del, soprattutto in queste qua che sono molto lunghe, me la metto in sottofondo, se ho altro da fare lo faccio e butto l'occhio quando sento qualcosa che personalmente a me non ha dato fastidio guardarlo in coreano, anzi mi piacciono molto le lingue orientali e tutto, e poi sarò anche abituata tra anime eccetera. È stato un po' fastidioso nel momento in cui magari volevo fare altro ma non potevo o avevo paura di perdermi qualcosa, quello cioè non puoi fare altro, esatto, è quello il problema, però è quello verso cui la società, cioè, un po' ci porta, nel senso
fare più cose, non prestare totalmente attenzione a niente.
Esatto. Ma infatti sembrerà stupido, ma col fatto che non potevo fare altro nel mentre la guardavo, io la guardavo velocizzata, è una cosa assurda secondo me.
Sì, comunque appunto la polemica poi è nata un po' più in Italia tra chi sceglieva di guardarla comunque doppiata in inglese e chi invece la guardava in coreano. Secondo me è una polemica che non ha senso di esistere,
ma
nel senso nel momento in cui viene reso disponibile, cioè se tu mi dicessi c'è solo in coreano quindi non la guardo, lì ti posso dire però sei un po' stupido tra virgolette, perché magari ti stai perdendo qualcosa semplicemente perché non hai voglia di leggerti i sottotitoli. Lì la posso ancora capire, molto sciallamente, però comunque come polemica. Nel momento in cui ti vengono proposte più lingue, chi se ne frega, intanto non lo capiamo. Io capisco che possa essere interessante sentire parlare un'altra lingua, e secondo me lo è, anche perché secondo me il coreano è molto molto espressivo come
molto
come tipo di linguaggio, come proprio impostazione della parlata, diciamo. E infatti mi piace anche molto il modo di recitare coreano. Forse andrò controcorrente, vabbè, intanto ormai stiamo aprendo mille parentesi e svarionando su tutto. Però quello che mi è piaciuto meno come recitazione è stato il personaggio femminile interpretato da Jungo Yeon, che faceva Kang Se-biok, non lo so.
Che poi non ho ben capito la pronuncia dei nomi.
Esatto, io non riuscivo mai a percepirli, cioè leggendo i sottotitoli e sentendo non riuscivo mai a percepirli, quindi vabbè, quello già un livello superiore si vedeva. Comunque era il numero 67 lei. Comunque ha un background come modella, diciamo, ed era la sua prima esperienza come attrice. Onestamente non mi ha convinto tantissimo, però ovviamente ha avuto super successo il personaggio. Come recitazione proprio forse quella che mi è piaciuta meno, non so perché. Sarà perché appunto questo personaggio molto cupo,
sì, forse sì,
ha anche poca espressività, diciamo, ecco, e gli vediamo sempre solo un'espressione. Forse per questo che mi ha colpito poco, a parte qualche momento di leggera fragilità, però se no per il resto è molto, non so, inquadrata ed è così e basta. Quindi forse per quello che non mi ha convinta totalmente.
No, comunque mi sa che hanno dovuto però truccarla un bel po', perché tipo nella serie TV dicevano spesso che si vedeva che lei era nordcoreana.
Ah sì?
Ma ogni tanto dicevano la tua faccia, una roba del genere, mi sembra di aver inteso. Cioè, quindi un pochino si intendeva, e invece poi lei è una modella sudcoreana, quindi
Vedi?
Non so.
Questi sono i dettagli che probabilmente noi non possiamo percepire.
Non coglieremo mai.
Sì, esatto. Però in generale, a parte questo, la recitazione mi è piaciuta molto, appunto, anche già negli altri film che avevamo visto, che appunto non sono tantissimi, però meglio di niente, ecco, in questo caso.
No, ma appunto, come dici tu, loro sono molto espressivi, soprattutto con il viso, e come noi gesticolano abbastanza, secondo me. Si muovono abbastanza, quindi per quello mi è piaciuto. Poi appunto, io non ho trovato tutta questa difficoltà. Capisco che non tutti magari possano dedicare più di un'ora a un singolo episodio, cioè appunto senza fare altro, senza distrarsi un attimo, dover continuare a mettere in pausa perché non vuoi perderti una cosa. Però fammi dire, non è così proibitivo secondo me.
Sì, come impegno diciamo che è medio. Ricordiamo che comunque la serie è da 9 episodi, da appunto un'ora, tranne uno, il penultimo, che è mezz'ora, quindi fa un attimo respirare prima della fine, esatto.
Sì, ti lasciano un attimo di tipo ok, rilassati e poi partiamo. Che altro dire? Vabbè, io direi che possiamo andare in spoiler un attimo,
sì,
e parlare del finale o comunque delle evoluzioni che ci sono barra non ci sono piaciute. Mm-hmm. E quindi niente, se non l'avete ancora terminata vi consigliamo di lasciarci qua e ci tornerete poi a riprendere al minuto 30 circa. Ciao ciao. Le briglie sono sciolte, esatto. Possiamo andare. Allora, vogliamo partire dalla fine?
Esatto, te lo stavo per dire anch'io, secondo me sì.
Ok, finale orribile. Non mi è proprio piaciuto. Anche qua usciamo troppo da quello che è il personaggio, da quello che ci aspettiamo da lui. Ci sta che lui aiuti il fratello di lei, mm-hmm, di Sae Byeok, ci sta che dia dei soldi alla mamma del suo amico di infanzia Sang-woo, però che lui poi abbandoni il viaggio per andare da sua figlia, per fare cosa poi? Per sventare il piano, per partecipare di nuovo, per mettere in ginocchio questa cosa? Non lo so.
Sì, lì, oddio, sicuramente per far capire, però, cioè, già tutto l'ultimo episodio alla fine ci fa capire le ripercussioni che questo ha avuto su di lui. Non è ovviamente vincita felice di tutto, ma è, cioè, ormai sei segnato per sempre a livello psicologico, credo, è traumatizzato. Però a parte questo, sì, proprio il finale in cui ci fanno vedere che lui rinuncia appunto per l'ennesima volta, in realtà, secondo me, alla figlia. Perché anche solo la scelta di entrare nel gioco comunque era una scelta egoistica, perché tutti quelli che ci sono entrati, sì, pensavano di non avere altra scelta, però così rinunci veramente a tutti quelli che hai fuori e li abbandoni, tra virgolette. Però vabbè, a parte questo, secondo me sembra veramente semplicemente strizzare l'occhio per una seconda stagione. C'erano già altre scelte durante appunto l'epilogo, gli ultimi episodi, che facevano pensare comunque a quello. Già solo il fatto che abbiano sparato al detective ma poi non abbiano più fatto vedere il suo corpo, esatto, cadere in mare o altro,
ovviamente,
fa pensare che probabilmente sarà vivo. Io sono abbastanza sicura di questo.
Ma sì, ma anche il suo capo, che alla fine non c'è stata nessuna ripresa sulla polizia né niente,
ma no,
perché appunto lui è scomparso, ha chiamato e tutto, mi fa molto strano.
No, l'epilogo non mi è piaciuto per niente, come, cioè, no, appunto, a parte questo strizzare completamente l'occhio una seconda stagione, che tra l'altro ora come ora non se ne sta parlando, probabilmente Netflix farà mille pressioni e ci sta, cioè è giusto così per il successo che ha avuto.
Ma perché avevo letto qualcosa del, appunto, del produttore, cioè non del produttore, scusami, del direttore, e lui diceva che non ci aveva pensato a una seconda stagione.
Esatto.
Quindi dico, ma scusami, se lui per primo non ha questo intento, eccetera, non capisco davvero.
Ma infatti non ho capito se il finale era già stato pensato così o se è stato cambiato con imposizioni da Netflix per farla eventualmente, però se è stato così allora immaginavano già un minimo il successo o comunque avevano visto il potenziale.
Secondo me è un po' quella roba che fanno sempre loro, si lasciano una porta aperta, poi se fa successo andiamo avanti, se non
se
fa
no,
successo boom, è finita,
se ne frega,
esatto,
chi l'ha vista e si è affezionato, peggio per lui,
esatto. Ma sì, ma come hanno fatto tantissime volte alla fine, è inutile
ci giriamo
intorno. No, l'unica cosa che mi aspettavo onestamente, mm-hmm, anche lì non ha molto senso, è il fatto che noi abbiamo visto che comunque loro non è che facevano sto gioco solo in Corea, alla fine questo gioco l'hanno fatto in tutto il mondo per più volte durante l'anno addirittura,
sì,
una roba assurda, secondo me hanno esagerato un pochino col calcare la mano e poi alla fine dicono questa versione qua coreana è andata bene, no? Come a dire, ah, quest'anno l'abbiamo fatto qui, è stato carino, boom, chiuso e finito. E poi il gioco subito dopo lo rifanno in Corea, che è passato tipo un anno. Io ho detto, mi sarei aspettata più, che ne so, lui prende il volo, va negli Stati Uniti, prende la metropolitana e se lo trova lì forse avrebbe avuto un pochino più di senso per me.
Sì. Anche il plot twist del vecchietto, onestamente, non mi ha fatto impazzire.
Cioè, non l'ho capito, non ho davvero. Non, sembrava proprio voler accendere un qualcosa quando ormai la serie era finita.
Ma posso dire che a quel punto, secondo me, va bene che c'è comunque il detective lì che per tutta la serie comunque sta investigando su questa cosa, però diciamo anche che lui come obiettivo principale è a cercare il fratello.
L'ha trovato.
Esatto, quindi non era necessario aprire anche di più il mondo sul che cos'è questo gioco, perché, cioè, secondo me poteva benissimo finire con il gioco che finiva, lui, il personaggio principale, che sì, ricchissimo, però comunque è traumatizzato, non vuole usare i soldi e tutto, il fratello ha trovato il fratello ed è morto. Poteva essere concluso lì, non c'era una necessità di andare a chiedersi il perché. Nel momento in cui però prendi questa strada, decidi, no, io voglio anche spiegarti il perché, voglio spiegarti chi c'è dietro, voglio spiegarti come funziona, non mi puoi dire, ok, io ti spiegherò ma non ti dico niente adesso. Se vuoi devi aspettare forse una seconda stagione che a un certo punto arriverà.
Esatto.
No, un minimo me lo devi dire adesso, perché se no non me ne frega niente, basta. Cioè, il vecchietto esatto. L'hanno fatto ricomparire e non ha detto totalmente nulla.
Hai solo capito che lui in realtà non era un giocatore e basta.
Alla fine cosa è servito? Per sbloccare il protagonista che è stato bloccato per un'ora di episodio, sbloccarlo, fargli credere di nuovo nell'umanità, fargli dire usa sti soldi che hai, torna da tua figlia, e poi non è successo comunque.
Esatto.
Veramente verso la fine mi ha fatto un po' arrabbiare, onestamente.
No, guarda. Ma alla fine ti dirò, i personaggi sono riusciti di più secondo me, proprio
sono
come...
morti.
Sì, esatto. Tralasciando questo, perché alla fine due ne sopravvivono, anzi uno. Alla fine è Sang-woo, l'amico di infanzia, che per carità è odioso tutto quello che vuoi, ma almeno rimane fedele a se stesso dall'inizio alla fine.
Esatto.
Lui non ha mai voluto aiutare gli altri, voleva aiutare se stesso e basta. Si è visto subito nel gioco del caramello, si è visto anche dopo in continuazione. È stronzo, ti fa incazzare, però almeno è fedele a se stesso. Quello che dicevamo prima alla fine. E un altro che mi è piaciuto abbastanza è proprio il detective, che esce un po' da quello schema. Non è solo che perché è il poliziotto buono, che comunque sta investigando su questa cosa che è malvagia, lui deve essere per forza appunto quello ligio, retto. Cioè se deve sparare al tizio perché deve scoprire cosa sta succedendo, gli spara, boom, chiuso e finito. Cioè non è che dobbiamo... No, io sono un poliziotto, non posso farlo. Almeno appunto lui secondo me rimane fedele a se stesso e porta avanti quella che è la sua linea. E anche secondo me da questi dettagli si vede che appunto è una serie che va un po' contro la solita tendenza.
No, cioè... poi un'altra cosa che forse si poteva dire già prima all'inizio è che sicuramente è una serie piena di dettagli che magari non si percepiscono neanche alla prima visione. Se adesso cercate un po' su internet trovate mille teorie, mille dettagli svelati. Già solo il fatto che nel gioco iniziale, quello con il cartoncino blu e quello rosso, il fatto che molti dicevano se tu scegli il blu diventi prigioniero, se scegli il rosso ti prendono nelle guardie, tra virgolette.
Ah beh, effettivamente.
Tutti questi dettagli che poi bisognerebbe verificare quali siano effettivamente sensati e quali invece siano solo ipotesi campate là, però sicuramente ci sono tantissimi dettagli da cogliere. Questo sicuramente la rende una serie molto curata.
Sì, addirittura all'inizio pensavo che i tipi rossi fossero in realtà o tipo dei prigionieri, cioè... delle persone, che ne so, prese dai carceri, da queste cose qua, cioè che quindi se muoiono sti cavoli, non lo so perché avevo questa visione, senza nessuna tesi ovviamente a supporto di ciò, però anche quello mi sarebbe piaciuto che venisse un po' più approfondito, cioè appunto le guardie e tutto il resto.
Sì, anche invece... tutta la cosa degli organi che da alcuni li prendono per poi venderli, strano, ci sono molte implicazioni secondarie che meritavano di essere approfondite, però appunto secondo me o lo fai o non lo fai. Non puoi lasciare intendere che forse in un secondo momento lo farai. È un po' brutto appunto
d'accordo.
Per lo spettatore. Sicuramente ti appassioni, però se poi sei come me ti viene nervoso e dici va bene, basta. Per me finisce qua.
Ah, vabbè, ormai adesso è pieno, è un fenomeno di massa. Cioè...
Sì.
Già lo erano altre serie e adesso è all'ennesima potenza. Mi preoccupa un po' questa cosa.
E infatti, parlando in ottica Emmys, cosa che io voglio sempre fare, allora, questa serie in realtà è candidabile perché Netflix è entrato da subito nel progetto e l'ha prodotta lui, quindi è candidabile. Vediamo, sono molto curiosa.
Allora, onestamente non so se lo meriterebbero perché appunto non abbiamo ancora una panoramica generale. Però se qualche attore coreano, anche non protagonista o anche già solo... il direttore vincesse qualcosa mi farebbe piacere, perché appunto sarebbe l'ennesima riconferma piano piano che appunto anche la Corea può fare del bel cinema, può fare delle belle, dei bei progetti cinematografici.
Mm-hmm.
Spiace un po' che stiano arrivando adesso con dei titoli che appunto a nostro parere meritano ma non all'ennesima potenza, mentre qualche anno fa invece non se li cagava nessuno.
Sì, no, però... sicuramente può essere una buona occasione per molti di andarsi a recuperare anche solo per assurdo Parasite o appunto Old Boy, The Maiden, insomma i film più famosi abbastanza riconosciuti che però molti magari non hanno visto proprio perché visti come stranieri tra virgolette.
Sì, sono un po' più dark.
Sì, quello assolutamente.
Però meritano, cioè se volete recuperare appunto Parasite, Old Boy, abbiamo anche Memory of a Murder, Mother, ce n'è davvero tantissimi di titoli.
Diciamo che noi ci siamo sempre mantenute per ora con quello che abbiamo visto, a parte Moving On che però... era un film, diciamo, di nicchia.
Sì.
Sempre sul genere comunque appunto thriller, un po' dark. C'è poi anche tutta una fetta più di romantic comedy e i K-drama, che già da un bel po' comunque stavano arrivando su Netflix,
sì, è vero.
E molti avevano anche fatto un discreto successo. Infatti mi piacerebbe prima o poi vedermi anche uno di quelli. Quindi sì, qua si parla dello straniero che ha successo, tra virgolette, ma in realtà si parla appunto, secondo me, nel particolare della Corea del Sud, che si sta avvicinando sempre di più.
Sì, esatto. E fossi in loro lo sfrutterei. Noi alla fine avevamo iniziato questi film che vi abbiamo citato prima perché volevamo recuperare qualcosa di Bong Joon-ho e di Park Chan-wook, che
esatto.
È alla fine quello a cui un pochino è un eufemismo, si è ispirato poi Tarantino. Quindi è un po' quello che ci aveva spinte. Però davvero sono tutti titoli che meritano.
Non so se è una nostra apertura graduale nei loro confronti o se è una loro occidentalizzazione degli ultimi anni, perché comunque la Corea del Sud è uno degli stati più tecnologicamente avanzati e una serie di cose. Basta anche vedere tutto il fenomeno del K-pop. Cioè,
sì, è vero.
È veramente una cosa a tutto tondo, non è solo un film o una serie di TV che rompe gli schemi.
No, diciamo che secondo me nei titoli che abbiamo visto noi si vede ancora quanto loro fossero distanti dalla percezione occidentale, appunto proprio come personaggi. Ed è questo che secondo me merita.
No, sì, da quel punto di vista lì sì, però come tipo di narrazione alla fine non è così diversa,
no, è vero,
o astratta rispetto alla nostra, quindi... Probabilmente per quello, che basta,
sì,
qualcosa che ti
vicina,
faccia avvicinare e poi ti rendi conto che non è poi,
sì,
così distante.
No, è vero.
Va bene, altri dettagli che volevamo aggiungere prima di finirla, questa cosa eterna?
No, io volevo, giusto perché io devo sempre citare qualche anime, qualche manga, così a caso. Se vi è piaciuto un pochino il concept della cosa, c'è un anime che mi sembra che sia addirittura anche su Netflix o su Amazon,
okay,
che è Dead Man Wonderland, che... ha una chiave un po' in più, nel senso un po' più verso il fantasy, però anche qui c'erano un gruppo di persone, questi invece erano proprio dei condannati a morte, che dovevano partecipare a dei giochi, anche diciamo tra di loro, contro di loro, per continuare a vivere. Sono tutti dei giocatori che hanno avuto una sentenza di morte e praticamente andando avanti nel gioco più sopravvivi e più puoi continuare a vivere, quindi non è una sentenza che deve essere fatta subito, in questi termini qua. E anche,
okay,
lì c'erano appunto dei giochi dove rischiavi la vita, tipo percorsi a ostacoli, queste cose qua. È carino, corto mi sembra.
Va bene, grazie per il consiglio, Chiara.
Ci mancherebbe.
Direi di
va
concludere
bene,
perché è,
sì,
venuto un po' un mischione, però secondo me prima o dopo abbiamo toccato molti punti importanti e interessanti soprattutto. Quindi noi ci ritroviamo su Instagram a KiwiPod, in cui magari cerchiamo di fare un po' ordine con tutti questi pensieri e spunti che abbiamo tirato fuori. Ci trovate anche su Twitter, sempre KiwiPod. Ci potete ascoltare come al solito su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, Amazon Music, Podcast Addicted. Noi ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio. Abbiamo già una scaletta super serrata fino a fine anno, quindi non vi deluderemo. Fate i bravi, ciao ciao.
Ciao ciao.